Bene, buongiorno a tutti, siamo tutti. Sì, assente Rita Santi, giustificata. L'appello.
Bosa Stefano.
Presente.
Sabadin Giovanna. Baisso Claudia. Bosa Matteo. Celeghini Luciano. Cherubino Alessandra. Aragagnino Alberto. Bellinato Matteo. Bolzon Massimo. Mazzolato Loris. Villa Giuseppe. Santi Rita, nostro certificato, e Stica Walter.
Ascoltatori, Baesso, Bellinato, Stica. Poi, comunicazioni del sindaco. Allora, innanzitutto due comunicazioni per quanto riguarda i prelevamenti del fondo riserva. Uno dell'11 dicembre 2017, sono stati prelevati per l'acquisto della lavasciuga per le scuole, 4.600 euro, per sale stradali e manutenzioni e 4.000 per i cimiteri. Poi un altro prelevamento al fondo riserva avvenuto il marzo, cioè il 19 marzo, abbiamo sistemazione del pulmino anziani che ha avuto purtroppo un incidente e alcuni interventi su impianti sportivi per la somma totale di euro 20.100. Altre comunicazioni che vorrei fare al Consiglio. Allora, ieri ho partecipato a un incontro per quanto riguarda il futuro di Asco Holding. Se come avete sentito, letto sui giornali in questi giorni, cosa succede, cosa succede. Allora, la linea del nostro comune che avevamo tenuto ancora quest'estate, nella ricognizione delle partecipazioni, è stata quella che finora non ci ha dato problemi, nel senso che molti comuni si sono trovati contro dei ricorsi da parte del socio privato. La novità è che il socio privato si è messo a disposizione praticamente vendendo le proprie quote. La holding andrà ad acquistare le quote del socio privato in maniera che alla fine la società diventerà a totale partecipazione pubblica. Ci è stato chiesto ai vari comuni se abbiamo intenzione ora o più avanti di vendere le nostre quote. L'intenzione nostra, come già fatta, ripetuta anche in consiglio quest'estate, è quella di mantenere la quota nella società, nella finanziaria società Asco Holding. Quindi il socio privato comunque realizzerà una bella plusvalenza per quanto riguarda il suo acquisto. Viene garantita comunque una politica di dividendi che si considera anche quest'anno di avere un dividendo consistente per quanto riguarda questa società, 130.000 euro. Altra comunicazione, se vi siete accorti in questi giorni è stato acceso il semaforo 24 ore su 24, l'esigenza è quella di mettere in sicurezza una strada che di notte vede sfrecciare vetture a 150 all'ora, e sono fatte le richieste agli enti a cui serviva l'autorizzazione, ci è andato il benestare, quindi il semaforo è acceso 24 ore su 24 e prossimamente verrà installato il T-RED. T-RED cos'è? Un rilevatore di chi passa, verrà sanzionato, quindi chi passa col rosso. Non c'è rilevazione della velocità, ma solamente chi passa col rosso nella direzione principale, quindi Castelfranco-Padova. Per queste comunicazioni passiamo al primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale seduta precedente. Se c'è qualche osservazione, ne dispongo in votazione, quindi favorevoli, contrari, astenuti, quindi approvata all'unanimità. Poi, secondo punto dell'ordine del giorno, approvazione del rendiconto e gestione per l'esercizio finanziario 2017. Oggi abbiamo anche l'onore e il piacere di avere presente tra di noi il revisore del comune, il dottor Andretta, che ringraziamo per la sua presenza, che eventualmente è a disposizione vostra se avete qualche dubbio o qualche domanda da fare anche sulla gestione del nostro comune. Tra le cose vi dico che quest'anno siamo riusciti ad arrivare col rendiconto anche nei termini di legge, quindi entro il 30 aprile approvarlo. l'avevamo già fatto col bilancio di previsione entro fine anno, consolidiamo questa buona prassi di approvare quindi nei termini anche il consuntivo. Per quanto riguarda i numeri, allora avete, non so se vedete nella delibera, fondo cassa il 1 gennaio sono 3.384.005, riscossioni per 4.929.094, pagamenti per 4.316.764, saldo cassa del 31 dicembre per 3.946.335. Da sottolineare, poi arriviamo alla fine con il risultato amministrazione di 2.842.620, da sottolineare secondo me c'è un fatto, il fondo pluriennale vincolato, cioè quelle spese già impegnate che hanno già praticamente un'obbligazione, interventi che dovremmo fare, e vi ricordo sono la fornitura di un nuovo veicolo Ford Transit in sostituzione del vecchio veicolo che è stato rottamato per 42.199, la realizzazione del nuovo centralino telefonico per il municipio con sono 6.415 euro, la progettazione per l'adeguamento sismico della scuola media e palestra, che è il primo stralcio, per 34.257,60, la riqualificazione della centrale termica presso l'impianto sportivo di Castelmigno per 2.110, la manutenzione straordinaria delle strade e piazze, quindi e la manutenzione straordinaria del ponte lungo via Muson per 6.433, l'intervento di manutenzione straordinaria di via Piave per 43.561, la progettazione definitiva esecutiva della pista ciclabile sulla statale regionale 307 del Santo, che poi ne parleremo più avanti, sono 50.244.048, il tratto di strada comunale laterale di via Castellana, la famosa pista ciclopedonale via Peñón, 131.508, la pista ciclabile di via Montegrappa per 525.000 euro, interventi di manutenzione straordinaria all'impianto di illuminazione pubblica lungo alcune strade comunali per 62.749.92, la redazione del piano di interventi e variante generale al piano di interventi stesso per 18.689.43 e la costruzione dei loculi nel cimitero di Castelmigno per 90.585.050. Questi sono interventi che vedrete nei prossimi mesi, che sono già stati, quindi sono coperti da questo fondo pluriennale vincolato. Se c'è qualche osservazione in merito, avete qualche richiesta, riflessione, lascio la parola a voi consiglieri. Okay. Consigliere Mazzarato.
Dunque, per quanto riguarda il punto 2, l'approvazione del rendiconto, mi è piaciuto anche fare un'analisi su quella che è la situazione del comune. Al 31-12 abbiamo 26 persone, al 31-1-2018 25. Noi abbiamo un rapporto di un dipendente ogni 380 abitanti contro la media nazionale. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che i nostri o sono dei maghi o sono sovraccarichi di lavoro, non permettendo di attuare strategie di crescita per il comune. Quello che poi mi preoccupa molto sono quelli che andranno in pensione e non si possono sostituire fin tanto che non vengono pensionati. A fine anno so che andranno in pensione Bellotto, Mario Didonè, e io sono seriamente preoccupato su quello che è la tenuta in termini di servizio ai cittadini, perché la pressione fiscale non cala, anzi, se guardiamo anche i dati dell'IRPEF c'è stato un aumento del 10%, quindi vuol dire che i nostri cittadini continuano a pagare tasse in cambio di non servizi. Poi mi trovo di fronte a regole che ogni anno cambiano, cambia la contabilità, probabilmente ciò è fatto da persone che non vogliono i confronti diretti, perché se le regole sono sempre le stesse è facile fare un confronto, capire dove tagliare e dove investire. Qui cambiano percentuali, cambiano parametri, diventa un maggior lavoro per tutti per alla fine non aver niente, per avere detto abbiamo sistemato le carte in base alle normative. Volere fare certi tipi di programmazione secondo me rischia di diventare fallimentare, qui un esempio un po' banale, vediamo anche il campetto da basket a Castellino cosa succede, se voi avete programmato uno deve chiedere, però in 10 mesi ci sono state 5 richieste, cioè quando la burocrazia va oltre certi parametri non c'è più il servizio e quel poco di personale che abbiamo è impegnato a svolgere pratiche burocratiche che alla fine non danno nessun servizio ai cittadini. Questo era un primo aspetto. Volevo fare anche i complimenti al personale del comune perché sono obbligati ad accettare regole, io le definisco folli, che portano altro che a stalli economici. Quindi difficilmente possiamo avere persone che crescono e fanno crescere anche altri. Come dicevo prima, stanno andando in pensione e non c'è la possibilità di trasmettere queste conoscenze, queste capacità. Poi non lo so cosa succederà, io capisco che c'è l'unione, però ho avuto seri problemi perché parlando anche con gli addetti non c'è quel gran livello di comunicazione e di interscambio atto a portare grossi benefici. Al momento siamo solamente in una macchina nuova che deve essere rodata. Poi da un punto di vista politico io dico che questo è un bilancio che segue le folli regole romane, aiutano burocrazie e bloccano la ripresa, che poi siate obbligati a fare questo è un altro discorso, però politicamente è una cosa che non concepisco. Cioè, io credo che quello che obbliga a fare la prefettura sia proprio evidente, le prospettive non ci sono, non c'è crescita. Ecco perché io non nutro fiducia nel prefetto, lei signor sindaco, quando si continua ad applicare ciò che gli viene detto di fare. Io ricordo sempre che non possiamo essere servili di un sistema quando noi siamo comuni virtuosi, abbiamo la spesa corrente che è sotto la media nazionale di parecchio, i costi standard non ne parliamo e nessuno li vuole applicare perché ci sono troppi interessi in ballo. Come dicevo prima, non si possono cambiare le regole continuamente ogni anno, bisogna anche puntare i piedi su questo, non solo accettare e subire. Ecco perché questo bilancio l'abbiamo sottoposto a degli amici psicologi e commercialisti e lo definiscono semplicemente un bilancio passivo, fatto da esecutori di ordini. Cioè lì basta mettere un computer, si arrangia il computer. Io credo che Pribe che insegna su questo, lui ha eseguito ordini in tempo di guerra, poi è stato condannato, ma dopo però al momento lui ha eseguito. Ecco che continuiamo a sostenere che questo bilancio sostiene e subisce condizionamenti pesanti che altro non fanno che seguire la volontà di soggetti di dubbia moralità, che non lavorano per il territorio, dove continuano a spartirsi sedie in nome di una falsa democrazia, le ultime elezioni l'hanno dimostrato. Noi lo vediamo come un bilancio senza coraggio, ma non perché non avete il coraggio, è perché ci sono dei vincoli oggi talmente...
È consuntivo.
Sì. Ah. Sì, sì, sì. Ah. Diventa difficile anche scappare, tenendo presente che l'amministrazione viene fuori anche da un commissariamento, quindi una parte di tutto è stato fatto proprio da quegli uomini che io ho sempre contestato. Questo è un bilancio che continua, abbiamo visto che continua a drenare risorse dei cittadini e non vengono dati quei servizi che tutti si aspettano, non vengono applicati i costi standard, pochi aiuti alle famiglie, ai bambini, ai nuovi nati, poca premiazione della meritocrazia, i nostri giovani continuano ad andare via da qui. Per cui da parte nostra su questo c'è il voto contrario.
Okay. Altri interventi? Allora rispondo al consigliere Mazzarato. Per quanto riguarda i dipendenti, siamo in difficoltà, lo sapevamo prima di prendere questo incarico, stiamo ragionando e già prossimamente speriamo di avere novità, nel senso che riusciremo comunque a coprire il posto di un operaio. Attraverso una selezione, attraverso il centro per l'impiego ci darà una lista, perché abbiamo già cercato le procedure di mobilità, sono andate inevase, e con questa nuova procedura cercheremo di assumere un operaio che sarà assunto comunque con un tempo non pieno, almeno il primo anno, all'80%. Poi dovrebbero aprirsi anche gli spiragli per il prossimo anno riuscire a fare un concorso ed assumere qualcuno magari a livello di ufficio tecnico. Vediamo se questa è la programmazione per quanto ci riguarda. Abbiamo il limite solito, quindi del 75% dei licenziamenti, delle chiusure dei rapporti sull'anno precedente, quindi dobbiamo rispettare questo limite. Noi i limiti, le regole le rispettiamo, perché secondo me ci sono delle regole, c'è una società più civile, che poi possono essere contestate, possono essere dire non sono giuste, però ci sono state approvate, quindi ci sono, io sono qua per farle per rispettarle in prima persona e per anche dove è possibile farle rispettare. Quindi tutti gli altri discorsi io okay, posso essere d'accordo, però ci sono delle regole, quindi direi rispettiamole. Campo da basket ormai ritorna, ripeto,
è un esempio,
però ci sono altre richieste, tra l'altro c'è un gruppo di ragazzi che prossimamente anche la sera sarà presente con dei tornei, con delle partite, quindi vedo che il passaggio di responsabilizziamo di più questi ragazzi a utilizzare, a chiudere, aprire, chiudere, secondo me sta dando i suoi frutti, potrebbe essere una nuova strada anche per altri impianti.
Convinto lei.
Bene. Se altro, altrimenti poniamo in votazione, quindi pongo in votazione il bilancio, il consuntivo, il rendiconto e gestione per esercizio finanziario 2017, favorevoli, contrari, astenuti, quindi un contrario e due astenuti, quindi approvato. Ringrazio per la presenza il dottor Andretta, lo ringrazio per questi ormai a chiusura 3 anni di servizio che ha fatto per il nostro comune, spero sia stata una bella esperienza, magari ci rivedremo in altri clienti. Grazie ancora, saluti e arrivederci.
Ciao.
Sì, dobbiamo votare anche l'immediata esigibilità del delibero di approvazione del bilancio, quindi favorevoli. Contrari e astenuti, quindi un contrario e 2 astenuti. Punto 3, approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e approvazione definitiva della variante urbanistica per l'esecuzione della pista ciclopedonale lungo via Roma, quindi strada regionale 307 del Santo, dall'intersezione con la strada regionale 245 Castellana alla zona industriale. Allora, questo punto è praticamente il progetto è lo stesso che avevamo visto l'altra volta a fine anno, solo che l'altra volta c'era l'adozione, questa volta passati 60 giorni per le varie osservazioni andiamo a approvare quindi questo progetto di fattibilità tecnico-economica e la variante urbanistica che individua l'intervento. Rimane quindi un quadro economico per un importo totale di 790.000 euro. Rimangono le 2 osservazioni che erano arrivate ancora prima dell'adozione, e mentre nei 60 giorni utili per altre osservazioni non è arrivata nessuna osservazione, quindi ora andremo a deliberare di controvedurre alle osservazioni riguardanti l'approvazione del progetto preliminare della pista, approvare la variante al piano di interventi, approvare il quadro economico e approvare definitivamente la variante semplificata al piano di interventi. Quindi chiedo se c'è qualche intervento in merito. Beh, da aggiungere c'è che stiamo valutando anche una piccola modifica a questa pista anche per avere un risparmio sui lavori. Vedremo se riusciamo a portare a termine questo e quindi magari utilizzare la somma a disposizione per allungarla quanto dove si può arrivare. Quindi favorevoli all'approvazione del progetto di fattibilità, contrari, maggioranza, anche qua dobbiamo votare per l'immediata esigibilità, favorevoli, contrari, maggioranza, astenuti, nessuno. posto 4, interpellanza del consigliere comunale Loris Mazzorato, avente l'oggetto violenza in famiglia. La parola al consigliere.
Sì. Grazie signor Sindaco, l'oggetto è questo appunto, come lei ha detto, violenza in famiglia. Non è simpatico notare che il nostro comune, il comune di Resana, si trova in prima pagina nei quotidiani in quanto una madre è stata pestata dalle figlie per i soldi. Questo, come già detto più volte anche in consiglio comunale, è la conferma di un preoccupante e crescente disagio sociale, in particolare quello minorile. A nostro avviso ci sarebbe bisogno di iniziative a sostegno della genitorialità, di progetti a supporto dei genitori e della famiglia, tanto per cominciare. Con il presente siamo a chiedere che cosa concretamente stia facendo l'amministrazione, in particolare i servizi sociali, al fine di evitare il ripetersi di simili casi e di arginare il drammatico problema del bullismo e delle baby gang che più volte abbiamo già evidenziato. Finora non abbiamo visto alcuna iniziativa forte e decisa per arginare tali piaghe sociali. E mi permetto, signor Sindaco, anche di aggiungere questo. Tra i vari disagi che stanno emergendo nei comuni proprio qui vicino, cominciano a licenziare parecchio personale dagli asili. Molte famiglie stanno tenendo a casa i bambini per problematiche che poi discuteremo nell'altro punto all'ordine del giorno.
Beh, allora chiudiamo questo.
Sì, no, no, ma è sempre allacciato su questo. Ci troviamo di fronte a negozi dove ci sono anche l'altro ieri persone che dicono ho fame, non ho da sfamare i bambini, sono senza lavoro. Sono cose che noi non siamo mai stati abituati a vedere nel nostro comune e quindi denotano questo preoccupante segnale che si trattasse solo di una persona, posso capire, ma qui ci sono molti soggetti. Questo deve essere un campanello d'allarme che dovrebbe farci capire in che direzione sta andando la nostra amministrazione. E grazie per avermi permesso anche di parlare di questo.
Scusi, il pubblico, non so se è autorizzato a riprendere, deve essere autorizzato a tutti. Si sta riprendendo? Ma deve essere autorizzato comunque, mi diceva il segretario, quindi se poi.
Grazie.
Si deve essere richiesta prima l'autorizzazione.
Ma non era già via streaming, fatta una delibera ancora dal commissario che autorizzava questo.
Era con una richiesta fatta, bisogna che.
No, ma lui aveva proprio detto che veniva pubblicato in. C'è una delibera che ricorda.
Però no, deve essere allora un servizio di amministrazione che dice riprendiamo, perché le riprese possono essere fatte ad hoc, cioè è chiaro, se riprende terzi che riprende un altro, secondo me se serve un'autorizzazione possiamo farlo adesso. Per me sinceramente cambia poco, però seguiamo un po'. Allora, rispondo un attimo alle linee. Per contrastare il disagio minorile, secondo me sono due azioni che stiamo un po' seguendo, due rami di azioni. Azioni repressive, purtroppo, dobbiamo fare anche quelle, e che possono essere, ad esempio, le prossime settimane avremo dei cani antidroga presso le scuole medie, segnalazioni fatte dalle forze dell'ordine, sorveglianza e chiusura anche di alcuni luoghi dove queste baby gang si ritrovano. Queste sono azioni magari immediate che però non danno poi dei risultati a lungo termine. Quello che invece noi stiamo puntando sono quelle azioni di educazione e prevenzione che invece possono aiutarci nei prossimi anni a fare qualcosa, avere dei giovani diversi comunque, avere un'educazione anche diversa. Ecco quindi azioni di educazione e prevenzione, quindi coinvolgimento dei giovani in attività sociali ed educative, e lo stiamo facendo, ad esempio poche serate fa abbiamo organizzato un incontro faccia a faccia tra giovani imprenditori dove abbiamo messo proprio i giovani a vedere il loro futuro, a capire anche come funziona il mondo del lavoro, quindi coinvolgerli. Poi attività di dopo scuola che è già iniziato quest'inverno e la prossima estate attività dei centri estivi già organizzate che partiranno a fine del mese di giugno. Poi incontro formativo con guardia di finanza già previsto nei prossimi giorni presso le scuole, in cui ci saranno spiegate un po' le regole ai ragazzi. Quelli che possiamo chiaramente coinvolgere sono le scuole medie, per le superiori è più difficile per noi. Poi incontri e progetti fatti per le famiglie, ricordo un cineforum dedicato alla famiglia, anche un incontro con il responsabile del consultorio del G2, il dottor Borsellino, ha fatto appositamente per le famiglie, sostegno alle associazioni sportive di volontariato che già lavorano con i giovani. Queste in grandi linee sono quello, le cose che vogliamo fare. Poi non so se l'assessore sociale vuole aggiungere qualcosa in merito. Questa è un po' la risposta che noi vogliamo dare a queste difficoltà che ci sono, il disagio che c'è. Poi, premessa, all'inizio dell'interpellanza si parlava di un caso delle due ragazze che hanno picchiato la mamma, che sì, il caso non è come è stato dipinto.
Sì, lo so.
Boh, ok. Purtroppo è un caso, però riguarda Resana in parte e non è come è stato dipinto, quindi non cerchiamo di allarmare la gente più di quello che è già allarmata.
Io insisto ancora, signor sindaco, le chiedo scusa della nostra insistenza come gruppo. Purtroppo noi continuiamo a vedere giovani con mazzette di soldi dietro i bar, continuano a fumare.
Ma là, il problema è i genitori.
Ho capito, e le forze dell'ordine, i controlli, perché basta passare di là. Quando passi di là, scappano.
Allora, le forze dell'ordine intervengono, ci sono,
no,
forze dell'ordine. Però sappiamo che noi, quanto grosso limitato,
non passa mai nessuno. Allora, andiamo intorno alla chiesa, andiamo nei retro dei bar, dove ci sono? Ci sono slot e machine, luoghi sensibili, e questi continuano. E quello che è drammatico è che giovani dai 18 ai 20 anni stanno tirando dentro quelli dai 14-16. Ecco, la mia preoccupazione è su questo, perché noi possiamo sì fare tutti questi incontri, ma questi che hanno il problema non sono quelli,
allora,
che vengono agli
con
incontri.
Questi che hanno il problema, ho fatto io un passaggio direttamente con i loro genitori. Il problema, ripeto, sono i genitori che difendono i figli. Poi li ho incontrati personalmente, ho avuto incontrati.
Lo so che è così, lo so che è così.
Incontrati,
ma allora, proprio perché li difendono, ci sono i problemi, cerchiamo di avere più presidio nel posto. Siccome io ci passo davanti per motivi familiari 3 volte al giorno e sono sempre là, e non vedo mai nessuno che viene a controllare. Quando passo,
attenzione, c'è un passaggio continuo delle forze dell'ordine, questo lo so per sicuro, li abbiamo chiamati, ci sono e vanno. Chiaro che i ragazzi non è che sono là che aspettano che arriva il vigile, che arriva a venire, lo sanno che loro quando passano.
Cioè, noi l'abbiamo segnalato il problema. Okay. Okay.
L'importante comunque secondo me è guardare in avanti, cioè investire per i prossimi anni nei giovani e che questi disagi minorili magari nei prossimi anni possano essere meno possibili.
Ma volevo anche dire una cosa, volevo anche dire che queste situazioni che noi abbiamo adesso non sono situazioni che si creano dall'oggi al domani, sono situazioni che purtroppo ci mettono anni ad arrivare e ci vorrà anche un po' di tempo per arginare il problema. Si tratterà di cambiare un po' la mentalità, se riusciamo noi adulti ad avere un atteggiamento diverso rispetto alla formazione, forse qualche giovane si potrà salvare. Se continueremo ognuno a pensare al proprio orticello e a guardare solo i nostri figli senza guardare i figli degli altri, allora probabilmente le cose aumenteranno. I servizi sociali stanno collaborando a pieno titolo con tutti gli organi di competenza del territorio, tutti quelli che possono in qualche modo aiutare il disagio giovanile e non solo, tutte le categorie più fragili. E lavoriamo in stretta collaborazione sia con gli assessorati sociali dell'Unione che con le forze dell'ordine o con gli addetti ai lavori, che sono veramente personale che ci è di aiuto, che ci consiglia, che ci insegna, perché non lasciamo imparati su questa difficoltà grande dei figli. Quindi posso garantire al capogruppo Mazzorato che l'impegno è massimo per questa questione qui.
Altri interventi, altrimenti chiedo al consigliere Mazzorato se può essere soddisfatto. La risposta? Soddisfatto?
Non soddisfatto, ma comprendo, comprendo la risposta.
Va bene.
Posso fare un breve intervento? Sì, concordiamo sicuramente su tutte le segnalazioni che sono state fatte da consigliere Mazzorato, sono tutte problematiche di primo piano e che devono essere di primo piano sul programma di un'amministrazione. Per quanto riguarda la ludopatia in particolare, non so se avete visto, entro il 30 di aprile un decreto ministeriale impone a livello nazionale di tutto il territorio di revocare il 35% dei nulla osta delle VLT, cioè le video lottery, slot machine, che sono le macchinette mangia soldi per eccellenza. Sarebbe interessante sapere a livello del nostro comune quanti effettivamente apparecchi verranno revocati.
Là non so, però so che abbiamo addirittura un ricorso da parte di un gestore.
Sicuramente ci sarà un ricorso di un gestore.
Ma già ad una riduzione d'orario precedente che piuttosto no, un po' di spesa. Okay. C'è qualcosa, quindi adesso vedremo un attimo.
Comunque è esecutivo provvisoriamente. E, il problema qual è? Che impongono ai gestori di revocare il 35% discrezionalmente, per cui verranno revocati il 35% dei nulla osta che incassano meno. Bisognerebbe capire se nel nostro territorio gli incassi sono superiori o inferiori alla media. Se fossero inferiori ci potrebbe essere anche una diminuzione delle VLT a livello proprio del territorio di Resana. Sarà un impegno prossimo mettere sotto la luce dei riflettori anche questa problematica da parte nostra.
Sì, che tra l'altro leggevo tempo fa che siamo tra i comuni che hanno la spesa più alta a livello, perché abbiamo un centro importante di giochi. Di 140 milioni di
spesa
all'anno, solo quello di ok, bene? Possiamo andare avanti? Passiamo all'ordine del giorno presentato dal consigliere Mazzolato Loris, avente oggetto obbligo vaccinale per personale ULSS, sindaco, assessore e personale docente.
Sì, come
se
mai
il consigliere sono... vuole leggere l'ordine del giorno tutto o magari una sintesi che magari...
No, preferisco la sintesi. Grazie. Okay. Almeno resta agli atti. Come ormai risaputo da tutti, il decreto legge 119/2017, tristemente conosciuto come obbligo vaccinale Lorenzin, obbliga i bambini della fascia d'età 0-6 anni a fare 10 vaccini e ne raccomanda fortemente altri 4 per poter frequentare gli asili nido o la scuola materna. Per tutti i bambini che non rispettano questo obbligo è prevista una pena durissima, l'esclusione dagli istituti e una salatissima multa. Sua Santità il ministro Beatrice Lorenzin parla di epidemie e di migliaia di morti a causa della mancata vaccinazione. La divinità scientifica impersonata dal famosissimo dottor Burioni ribadisce che bisogna immunizzare il 95% della popolazione per avere una miracolosa protezione contro queste epidemie. Questa copertura prodigiosa è conosciuta come immunità di gregge. Visto quanto successo con il caso di Emanuela Petrillo, assistente sanitaria accusata di non aver inoculato il vaccino a molti bambini delle nostre zone, si è reso necessario riproporre il ciclo vaccinale ai bambini potenzialmente non vaccinati dalla Petrillo. Per questo motivo è stato ribadito più volte dai santoni della sanità, anche in presenza del direttore generale dell'US 2, dottor Francesco Benazzi, che vaccinare 2 volte un bambino con lo stesso ciclo vaccinale non ha alcun controeffetto, ma rende più forte il suo sistema immunitario. Nonostante queste rassicurazioni, prendiamo in seria considerazione la presa di posizione dei sindacati in merito all'obbligo vaccinale da parte del personale della sanità. I sindacati fanno muro affermando che la scelta è individuale e imporla è un errore. Ci fa molto pensare che i medici utilizzano i sindacati per esprimere il loro disappunto in merito al loro obbligo vaccinale, quando invece dovrebbero essere loro i primi a credere nella scienza e a dare il buon esempio. Forse l'efficacia dei vaccini sono la più grande e colossale bufala di tutti i tempi? Negli ambienti ospedalieri la copertura vaccinale da parte degli operatori non supera il 10%. Si vocifera che più di qualcuno non hanno fatto realmente le vaccinazioni, ma risulta coperto grazie a qualche persona compiacente che ha firmato i documenti attestanti le avvenute vaccinazioni. Onde evitare il propagarsi di catastrofiche malattie che inciderebbero in modo letale su gran parte della popolazione, e visto quanto viene riportato da importantissime ricerche scientifiche accreditate a livello mondiale, con la presente, visto che lei signor Sindaco, membro altamente qualificato e parte della conferenza dei sindaci dell'USB, nonché pieno sostenitore del decreto Lorenzin, visto che anche lei prima ha detto che applica le leggi, le chiediamo di estendere l'obbligo vaccinale a tutto il personale docente e non, compresi gli ausiliari scolastici, il personale della mensa e delle pulizie, degli istituti scolastici, di tutto il comune di Resana, comprese le scuole parrocchiali, materne e nido. di estendere l'obbligo a tutti gli assessori, a lei signor Sindaco, Stefano Bosa, compresi i vostri familiari, pena l'espulsione dal posto di lavoro o le dimissioni dall'incarico amministrativo, esattamente come è prevista l'esclusione scolastica per i bambini di fascia di età 0-6 anni. Le chiediamo inoltre di farsi portavoce affinché tutto il personale che gravita intorno alle nostre USL, come le case di riposo, le cooperative che eseguono servizi ai sopracitati enti, gli informatori scientifici, tutti i medici di base del nostro comune, venga esteso l'obbligo vaccinale. Considerando che i santoni della santità hanno dichiarato che non esiste pericolo se il ciclo vaccinale viene ripetuto due volte, anzi si rende più forte il sistema immunitario, al fine di salvaguardare le vite delle persone sopracitate, chiediamo che venga ripetuto due volte il ciclo delle vaccinazioni, anche se sono già stati contagiati dalle malattie contro la quale vengono vaccinati. Vi chiediamo inoltre, per la totale certezza dell'efficacia dei cicli vaccinali, che successivamente vengano depositati gli esami ematici dei titoli anticorpali, dai quali risulta loro la totale immunità. Considerando il caso Petrillo, non ci fidiamo delle persone, del personale vaccinatore. Per questo motivo le vaccinazioni devono essere fatte alla presenza di un pubblico ufficiale, oltre al medico vaccinatore, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, NAS o simili. Il decreto legge riveste sempre carattere di urgenza, per cui, visto che lei, signor Sindaco, ha sempre dichiarato di voler osservare e far rispettare le leggi ed è il primo responsabile della salute dei cittadini, la invitiamo con la massima urgenza a rispettare la legge Lorenzin, data la piena emergenza sanitaria, come più volte ribadito da Renzi, da Lorenzin, Burioni e altri personaggi dell'OMS del calibro del dottor Villani. Abbiamo allegato alla presente ampia documentazione che denota veramente lo stato pandemico del nostro Paese. Però trovo strano che poi i medici siano i primi a non vaccinarsi.
Bene, allora, ripeto quanto detto in passato, questo tema non è tema di consiglio comunale, però per rispetto del consigliere per ruolo che Loris Mazzarato ha avuto all'esame, ho voluto portarlo in consiglio. Io ripeto quanto detto prima, invito tutti a rispettare le leggi. I ragionamenti che vengono fatti in questo ordine del giorno, secondo me, non hanno nessun senso, perché collegare il decreto legge 119 all'obbligo di vaccinazione di amministratori, familiari, dipendenti, cioè un collegamento assurdo.
Beh, ma si parla del decreto legge della copertura sì. Vaccinale a livello di effetto gregge 95% della okay. Popolazione, non di bambini, attenzione.
Poi c'è un tratto dell'ordine del giorno, la scelta individuale è individuale ed imporla è un errore, sono d'accordo? Se la scelta individuale dei genitori mette a rischio la salute dei figli di altri bambini, secondo me è sbagliato.
Ma me lo deve dimostrare però, sì.
Ok, non lo dimostro io, lo dimostrano i medici.
No, lo
i medici, come sappiamo, sono tutti corrotti.
Medici non stanno
i medici sono corrotti, lo sappiamo.
No, non ho l'informazione del consigliere. Il 10% solamente è vaccinato.
Okay. Bene. Si dice, si vocifera, è scritto in questo ordine del giorno, ok? Con si dice, si vocifera, io non voglio.
Ma ti porto gli articoli di giornale.
Gli articoli chiaramente di parte.
Ti porto gli articoli.
Siccome io non voglio censurare nessuno, l'ho già fatto in passato, secondo il consigliere, ma non è sicuramente il mio intento di censurare qualcuno, infatti l'ho portato questo ordine del giorno, ha avuto la libertà di parlare e di fare, ripeto l'invito, vaccinate i vostri figli, innanzitutto se dovete vaccinare chiedete a un medico, perché se dovete fare una casa lo chiedete a un geometra, se dovete fare una dichiarazione di reddito lo chiedete a un commercialista, se dovete fare una vaccinazione parlate con un medico, non con un politico o altri termini, ok? Se qualcun altro vuole intervenire.
Però su questo signor.
C'è un intervento prima del consigliere Ragagni.
Ok, allora vorrei leggere anch'io qualcosa, evitare di parlare a braccio per evitare di dire cretinate, chiaramente. Ne abbiamo sentite già tante. In merito all'ordine del giorno presentato al consigliere Mazzarato, fornisco i numeri che, in rispetto assoluto della privacy, ho raccolto in maniera anonima dagli archivi e dal personale addetto degli asili del territorio comunale. A fronte di circa 300 iscritti alla scuola dell'infanzia e altri 50 bambini frequentati da asili nido, per Resana sono 120 più 28, Castelmino circa 100 più 20 e San Marco 87, una percentuale oscillante fra il 5 e il 10% non risultava in regola con le vaccinazioni obbligatorie alla scadenza del decreto Lorenzin del 10 marzo 2018. Di questi, cioè di questa percentuale oscillante fra il 5 e il 10%, la gran parte, molto coscienziosamente, si è messa in regola, o perlomeno ha preso l'impegno e ha iniziato l'iter vaccinale. Faccio presente che almeno la metà dei non in regola alla data della scadenza lo era perché al momento della prevista vaccinazione risultava malata o assente per motivi non dipendenti dalla loro volontà. Riassumendo, quindi, i bambini non vaccinati frequentanti gli asili risultano tutt'oggi molto pochi. Si parla di nessuno all'asilo di Resana, circa 3-4 all'asilo di Castelmini, un numero simile per San Marco. È stata quindi ampiamente superata la quota del 95% di vaccinati per quasi tutte le vaccinazioni obbligatorie, così come lo spirito del decreto Lorenzin richiedeva. Nessun bambino non in regola è stato allontanato dalle scuole in oggetto, considerando comunque che, primo, vivono in tutti i casi in un ambiente protetto di gente vaccinata, per cui usufruiscono della protezione indotta dal resto della popolazione. Lo spirito del decreto non ha fini coercitivi e, considerato anche il breve periodo scolastico rimanente, si è deciso, a fronte di una dimostrazione di buona volontà, di soprassedere a provvedimenti drastici, siano essi l'allontanamento o le multe pecuniarie. Scusate. In merito alla sua richiesta di sottoporre tutti gli assessori e il personale della scuola, del comune, ai controlli vaccinali, credo che se la legge lo richiederà, questa amministrazione provvederà a rispettare, come fa sempre, la legge. Al momento questo obbligo non esiste. Fin qui i numeri. Mi permetto ancora ora alcune riflessioni personali che da molto tempo mi sono trattenuto da fare pubblicamente, perché ho ritenuto, e tuttora ritengo, che una materia così delicata di politica sanitaria non debba essere oggetto di notizie incomplete, o peggio ancora false, disinformazioni, pregiudizi, sparate da persone in preda alle proprie fissazioni, siano esse a turno le scie chimiche, i pendolini magici, gli alieni sbarcati sulla Terra o appunto i vaccini. Non ho creduto opportuno, pur avendo fatto qualche studio medico in più rispetto al nostro esperto, signor Mazzorato, di dover intervenire in una materia tanto delicata, per alcuni versi difficile da comprendere, ma che può influenzare la vita di così tante famiglie resanesi. La perseveranza dell'ex sindaco, che a fronte di decisioni della Consulta, del Tribunale dei diritti dei cittadini e altre sentenze che riconoscono la legittimità del decreto Lorenzin, ci ha riservato praticamente ad ogni consiglio comunale i suoi fantasiosi e disinformati show, in cui ci accusa impunemente di uccidere i bambini, mi costringe a intervenire su un argomento così delicato. L'avverto già che non risponderò una seconda volta ad eventuali sue repliche sull'argomento. Allora, nessun farmaco di per sé è innocuo. Ogni farmaco può avere degli effetti collaterali, negativi o reazioni avverse prevedibili e imprevedibili. È solo una questione di percentuali e le percentuali avverse dei vaccini sono molto inferiori, di gran lunga, alle conseguenze delle malattie che prevengono e ai farmaci usati per la cura delle stesse malattie. In medicina, purtroppo, non esiste nulla che sia efficace e sicuro al 100%. Il rischio zero non esiste. Se in medicina dovessimo applicare sempre il cosiddetto principio di precauzione, il principio secondo il quale un farmaco, un oggetto o qualsiasi cosa è sicuro solo quando viene esclusa del tutto la possibilità che possa arrecare un danno anche in futuro, non esisterebbe la medicina stessa e tanti degli oggetti e le invenzioni che hanno segnato il progresso dell'umanità. Secondo il signor Mazzorato e i suoi amici, le case farmaceutiche guadagnerebbero in maniera esponenziale sull'obbligo vaccinale. In realtà le stesse case guadagnerebbero molto di più a fornire i farmaci per curare le stesse malattie che i vaccini evitano. Un discorso più delicato, invece, è quello della libertà di scelta. Su questo argomento non tutti, neanche della nostra parte politica, siamo d'accordo, però è normale che sia così. Secondo me la libertà di per sé non può essere un valore assoluto. La libertà senza responsabilità, cioè la libertà irresponsabile, quella che lei predica, è un valore vuoto di significato. La libertà di decidere autonomamente a scapito della salute altrui è una libertà egoistica e parziale, che approfitta del rischio corso dalla maggioranza vaccinata, e per questo motivo è una libertà opportunista. Il patto sociale su cui si fonda la civile convivenza dei cittadini di una comunità, di un paese, di una nazione, viene in questo modo tradito. Tralascio, per non tagliare ulteriormente chi ascolta, tutte le notizie false fatte girare ad arte, anche da medici, su malattie che i vaccini provocherebbero, che vanno dall'autismo alla morte in culla, ai problemi cardiaci e altro.
Lo dicono i busoni.
OMS, AIFA, autorità sanitarie, hanno provveduto, e mi auguro lo faranno anche ancora più in futuro, a combattere queste notizie false, fatte girare ad arte per creare paura e allarme. Benvengano le radiazioni dei medici che diffondono falsi allarmi e non riconoscono il valore di un presidio, il vaccino, che ha evitato di fatto milioni di morti, non solo in Europa, nell'ultimo secolo. Concludo con quanto, signor Mazzorato, le disse alcuni anni fa il giornalista Feltri in una trasmissione televisiva in cui lei era stato invitato. Non so se lei è stato un bravo sindaco, lo è o lo è stato, gli elettori resanesi hanno già dato la loro risposta. Di sicuro però, se sto male e devo andare dal medico, non vado da lei. La ringrazio.
Va bene. Allora, è molto più
vuole la parola al consigliere Mazzorato.
Avevo alzato la mano prima.
No, non l'avevo visto.
No, aveva detto che c'era lui prima di me. Va bene, ah, ok. Visto che lei è molto più titolato di me, non mi venga a dire che i vaccini non causano l'autismo, è scritto nei bugiardini. Visto che lei è dottore, la Glaxo è stata inquisita e condannata in moltissimi paesi per le stragi e ci sono tutti i documenti. Se volete far finta, perché avete interessi, perché ormai non esiste più la corruzione, sono tutti nel libro giornale e cambia solo il significato del termine. Non mi venga a dire la legittimità del decreto legge Lorenzin, perché ricordo che il manifesto della razza, sottoscritto nel 38 dei 10 scienziati, tutti professori delle più prestigiose università italiane, abbiamo visto cosa ha portato, questi grandi luminari, persone scienziate, laureate, come la maggior parte del vostro gruppo, perché se questo è il risultato, io veramente mi preoccupo. Poi dite coscienziosamente si è messa in regola la gente, no, è stata obbligata, è stata costretta, perché non hanno modo di tenere a casa i bambini. E ritorniamo alle politiche della famiglia. Poi io posso capire che lei dica che se qualcuno parla in maniera diversa viene radiato perché è alieno. Io dico che i dati che lei ha preso, probabilmente qualche alieno è sbarcato vicino al suo ufficio e le ha dato informazioni false, perché lei lo sa bene, anche il Gardasil negli Stati Uniti, la sentenza di settimana scorsa, quanti morti ha fatto. Costo-beneficio è tutto relativo. Il signor sindaco aveva detto per il passato, facciamo un confronto. Molti comuni l'hanno fatto il confronto.
Con persone esperte, non
con persone esperte, okay. Con medici.
Infatti, io ripeto quello che ho detto prima, questo è il tema del Consiglio Comunale, perché non abbiamo competenze per parlare.
Sì, ma quando
stai parlando di una cosa che nemmeno il Senato aveva le competenze per farlo, no, visto che ti attacca il senatore.
No, perché...
Quindi, o qua parliamo del comune di Resana, per questi argomenti, io fra poco taglio e chiudo.
Vabbè,
o parliamo del comune di Resana, perché altri argomenti, io non voglio sentirli. Perché abbiamo già problemi che basta con Resana, non serve che aggiungiamo i vaccini o altri argomenti che con Resana c'entrano in maniera molto...
Perché poi quando l'altro giorno c'è stata una bella conferenza qui vicino, hanno detto i dati della commissione parlamentare d'inchiesta sono fatti dai politici ciarlatani, quello che l'ha detto della regione...
Politici ciarlatani, vuoi che rischiamo che noi di fare questa fine, se parliamo di cose che non sappiamo.
Chi ha fatto la relazione è un illustre medico dell'Università di Pisa, neanche tra di voi non riuscite a mettervi d'accordo.
Tra di voi chi?
Tra di voi.
Tra di voi chi? Non sa di cosa stai parlando, finalmente.
Io chiuso, signor Sera.
No, ok. Ripeto, questo l'ho portato, questo ordine giorno l'ho portato in consiglio per rispetto dell'ex sindaco Mazzorato.
Voi non vi vaccinate.
Per l'impegno che ha avuto in questi anni, in questa battaglia.
No.
Io sono già vaccinato.
No, su tutto.
Mi vaccinerò prossimamente con i
che mancano,
mi informerò.
Come mi sono informato? Non siete vaccinati su tutto, 10,
ormai ho un'età che non mi vaccina neanche più. Ripeto, se posso darti un consiglio, la tua battaglia vai avanti, ma falla nelle sedi opportune. Pongo in votazione l'ordine del giorno del consigliere Mazzorato, se ne sono altri interventi.
Si fa votare tutti gli amministratori.
L'ordine del giorno. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Siamo contrari. Vabbè, vai. Villa, come hai votato? Giuseppe, favorevole, contrario, astenuto, cosa sei? Sull'ordine del giorno, votato, come hai votato? No, abbiamo favorevoli all'ordine del giorno presentato al consigliere Mazzorato. Mazzorato, un favorevole. Contrari.
E io mi sono, volevo precisare che mi sono astenuto.
Astenuto Matteo Bosa, due astenuti.
Posso dire, io sono riportando però la discussione alla serietà che merita, perché altrimenti non ha nemmeno senso affrontarla, perché se ci mettiamo a scherzare sulla questione o a buttarla in cacciara non ha nemmeno senso che ne parliamo. Io sottoscrivo e condivido pienamente a nome di tutto il nostro gruppo quello che ha detto il nostro consigliere Ragagnin. La ringrazio perché ci ha dato l'occasione per confrontare anche noi al nostro interno, all'interno del nostro gruppo, in merito a questo tema che consideriamo tutti delicato. E è delicato in particolare perché difficilmente troverà d'accordo tutti quanti su una stessa linea. Come ha detto anche il consigliere Ragagnin, non tutti ad esempio siamo d'accordo sull'obbligatorietà dei vaccini. Io per primo, l'ho manifestato tante volte, in merito alla necessità e la necessarietà delle vaccinazioni sono assolutamente favorevole. Mio figlio è vaccinato anche per i vaccini facoltativi e non solo per quelli obbligatori. I vaccini della meningite li ha fatti tutti 3, A, B e C, non solo quelli obbligatori. Ciò nonostante, io sono contrario all'imposizione e all'obbligatorietà ai genitori di vaccinare i propri figli, perché ritengo assurdo che un genitore non capisca che vaccinare il proprio figlio è necessario ed è utile per lui. Per cui, questo è quello che penso io, però ritorno al senso del ragionamento. Io ritengo che dovrebbe essere il genitore a chiedere di poter vaccinare e non dovrebbe essere obbligato, perché obbligare secondo me è sbagliato sempre. In ogni caso, questa è la mia opinione e non vale nulla, perché io non ho nessuna competenza scientifica e quello che dico, purtroppo, pur avendo cercato coscienziosamente di informarmi prima di vaccinare mio figlio, mi rendo conto che ho ottenuto informazioni parziali e che non saranno mai in grado di darmi la certezza della bontà di quello che io faccio, per cui è un autoconvincimento il mio. E per questo dico, di queste cose non dovrebbero discutere né politici, né politicanti, né consiglieri comunali come me, che non hanno nessuna competenza in merito. Io purtroppo, come per tutte le altre cose, mi affido a chi credo possa avere più competenza di me e spero che facciano bene per tutti. È l'unica speranza che posso avere.
Grazie. Vede, quando i medici discutono, come nel caso degli Stati Uniti, che hanno dichiarato il Gardasil i morti che ha fatto, chi parla viene radiato. Questo non è confronto, questa è dittatura. Sappiatelo, come nel 38 quando è stato fatto il manifesto delle leggi sulla razza, sottoscritto dai 10 più grandi luminari dell'epoca. È la stessa cosa che sta succedendo oggi. Lo dico in anticipo. Grazie.
Allora, grazie a tutti. Un invito: sabato 12 maggio alle 11.30 inaugureremo il nuovo sportello donna, un centro di ascolto per le donne. È una novità qui a Resana, un sabato mattina, quindi 12 maggio alle 11.30. Invito in particolare i consiglieri a essere presenti e anche i presenti. Grazie a tutti, alla prossima.